Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 11 gennaio 2024, promosso dalla Diocesi di Trieste e dall'Associazione Studium Fidei, presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor 24/1 a Trieste, in occasione della 35esima giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei sul tema «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?» Capitolo 37 del libro di Ezechiele, versetti dall'1 al 14. Presentati dal presidente canonico Monsignor Ettore Carlo Malnati, ospiti Rabbino Alexander Meloni, rabbino della comunità ebraica di Trieste, e Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, vescovo di Trieste. La versione integrale dell'incontro è ascoltabile dai nostri podcast all'indirizzo www.radionuovatrieste.it.
Benvenuti a questo incontro importante che da 35 anni si svolge come un momento importante di dialogo tra la Chiesa Cattolica e il mondo religioso ebraico nella nostra città. Questo è sempre stato fatto con tanta attenzione e ringraziamo il Vescovo, il signor Trevisi, che come il suo predecessore presenterà l'aspetto teologico proprio del brano di Ezechiele 37:1-14, e poi il rabbino Meloni, che conosciamo e stimiamo, presenterà l'aspetto ebraico di questo testo, che è un testo di sofferenza e di speranza. Il carnet di questa serata verrà proclamato ovviamente il testo di Ezechiele, poi la commissione ecumenica presenterà i due aspetti, l'aspetto della Conferenza Episcopale Italiana, che ha indirizzato a tutte le chiese particolari di come affrontare questa giornata, e poi anche presentare quello che la Conferenza dei Rabbini ha suggerito e ha inviato a tutti, perché questo momento sia un momento di dialogo. Io auguro a tutti voi e a me anche una ottima audizione.
Ezechiele 37:1-14. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle, e tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste osse e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento tra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva. ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito. Così dice il Signore, Dio, spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, e ritornarono in vita, e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Io farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore.
Ora invito il delegato dell'ecumenismo che farà la sua presentazione, coadiuvato da persone della Commissione Ecumenica e Dialogo Interreligioso della nostra diocesi.
Grazie. Introduco brevemente, ecco, questo dialogo che quantomeno ha due aspetti, diciamo. Uno è preparato già lungamente nel tempo, siamo alla 35esima edizione di questa giornata del dialogo, che in realtà si svolgerebbe il 17 poi di gennaio, no, di ogni anno, poi noi facciamo il giovedì precedente un po' per venire incontro alle esigenze, ma ecco, quindi c'è una parte lungamente preparata e poi c'è la contingenza del tempo che viviamo presente. La storia di questa giornata ha dei punti essenziali. Intanto è un cammino. Una giornata cosa significa? Significa che si riconosce un valore importante e si sceglie un giorno dell'anno, un giorno non a caso peraltro, per sottolineare questo valore. Il valore è quello che chiamiamo della fraternità e dell'amicizia tra ebrei e cristiani, che però, come dicevo, è un cammino. La fraternità e l'amicizia non sono dati di fatto, sono realtà da costruire. E non possiamo non riconoscere come questo abbia avuto un momento di svolta nel XX secolo, e qua facciamo un enorme salto ovviamente, con la rilettura dell'esperienza della Shoah. È questo che ha consentito, anzi ha spinto, anzi ha obbligato a riflettere sui rapporti tra ebrei e cristiani. Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, sappiamo che Giovanni XXIII incontrò lo storico Jules Isaac e nel dialogo tra di loro emergerà poi, anni dopo, però in luce era nato lì poi il discorso, quel documento del Vaticano II, Nostra Aetate, che al capitolo 4 riconosce come il senso stesso, nel mistero, diciamo, all'origine del mistero dell'esistenza della Chiesa, c'è il rapporto con la stirpe di Abramo. Vado molto velocemente ovviamente in questa introduzione. Negli anni successivi al Concilio si cercò di tradurre in pratica quella intuizione e fu faticoso, come era stato faticoso al Concilio entrare in quella mentalità totalmente nuova anche per i Vescovi. Un gesto importante che non possiamo non dimenticare è quello del 1986, nell'ingresso per la prima volta dopo San Pietro in sinagoga di Papa Giovanni Paolo II, il 13 di aprile, e pochi anni dopo l'introduzione dal 1990 di questa giornata dedicata all'approfondimento del dialogo religioso tra cattolici ed ebrei, poi ogni chiesa l'ha aperto meglio che ha potuto alle altre chiese, quindi non solo alla Chiesa Cattolica, però anche se ufficialmente il progetto nasce da lì. E in questi 35 anni si è realizzato con un tema sempre nuovo, in maniere creative, con nelle singole diocesi. E veniamo a noi, no? C'è una storia grande e una storia piccola. Qui, spesso in questa sede, ha avuto luogo appunto questo dialogo. Negli ultimi anni il tema scelto è stato quello delle dieci parole, 10 comandamenti, no? Per 10 anni. Poi negli ultimi 5 anni le Megillot, i 5 rotoli. E quest'anno, con la 35esima edizione, abbiamo invece questo testo di Ezechiele. Come dicevo, siamo qui in un momento anche drammatico della nostra storia. E un'altra tappa importante del dialogo che stiamo vivendo tra cristiani ed ebrei, e non solo evidentemente, è stato lo scorso 5 novembre. Quando circa 2000 persone, penso che molti tra i presenti ricordano bene, si era insieme, come frutto dell'incontro tra il vescovo Monsignor Trevisi, il rabbino Meloni e il presidente della comunità islamica Akram, frutto di un incontro, di un dialogo, di un'amicizia che si sta costruendo, abbiamo avuto quel momento, il Laudace, di una preghiera silenziosa, di un messaggio di empatia, di solidarietà per le sofferenze che questo tempo presente ci porta e continua a portare. Ecco, in questo momento drammatico ancora vogliamo rinnovare la nostra fraternità e amicizia, no? Gli amici si incontrano e si parlano sempre, non solo quando è comodo. Ecco, io ho finito, passo però la parola ai coniugi Veliak, Gianni e Marina, che ci leggeranno alcuni stralci dal messaggio che i vescovi italiani, e ce li legge Gianni mi sembrano, okay, e i rabbini d'Italia avevano preparato per questa giornata.
L'immagine di Dio che traspare dal testo è quella del Creatore, come quella del racconto della creazione che dona l'alito e fa vivere. Forte di questa certezza, il profeta può guardare al futuro. Dio ha creato e Dio creerà di nuovo. Emerge la presenza dello Spirito di Dio, capace di far rinascere, di far ripartire, di creare vita là dove c'era solo caos e morte. Il profeta attesta una fede che va oltre l'esperienza concreta e si radica nel momento delle origini, completamente indisponibile all'uomo, ma comunque abitato dalla presenza efficace di Dio che interviene grazie al suo spirito. Perché la nostra speranza non sia irenica e disincarnata, va anche ricordato che la situazione drammatica a partire dalla quale il profeta Ezechiele parla di un futuro promettente, non è casuale, imputabile al fatto, ma è invece la conseguenza del peccato del popolo, più volte invitato alla conversione, ma incapace di attuarla in modo sincero. La nostra speranza in un futuro migliore deve appoggiarsi su una continua conversione, nel rapporto con Dio, nel rapporto tra persone, nel rapporto tra stati, nel rapporto con la terra. Solo così possiamo sperare in un mondo in pace, riconciliato, giusto, rispettoso del creato. Nella giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, desideriamo confermare l'importanza del rapporto tra le nostre comunità in Italia. Soprattutto auspichiamo una rinnovata passione per la scrittura, certi che proprio le sue pagine possono rigenerare in noi passioni felici, aiutarci a sostenere l'umano che è comune, contagiare speranza.
Per la comprensione di questo passo è necessario tenere presente che Ezechiele, dopo aver lungamente e invano messo in guardia sulla catastrofe incombente a causa dei peccati del popolo, una volta che la distruzione si abbatte su Gerusalemme, rivolge agli esuli discorsi profetici di consolazione e conforto, rassicurandoli sulla possibilità di redenzione, sia come ritorno in terra di Israele, sia attraverso la purificazione spirituale di fronte a Dio, sia con la ricostruzione del santuario e la ripresa del servizio sacro. Nel contesto di questi discorsi di Ezechiele, che recano la parola consolatrice del Signore al popolo prostrato e annichilito, che ha ormai perso ogni speranza, si colloca la straordinaria visione delle ossa rinsecchite che tornano a rivivere per volontà del Signore, attraverso la parola profetica. Si tratta di un vaticinio variamente interpretato dai maestri, un passo del Talmud, Sanedrin 92b, TB, si confrontano al riguardo diversi maestri. Alcuni ritengono che il testo ci riporti un evento di resurrezione dei morti, di cui il profeta è stato effettivamente testimone. Altri, invece, opinano trattarsi di una visione profetica da interpretarsi tutta come allegoria della rinascita del popolo di Israele. Il senso di questa visione è stato in passato variamente interpretato, a seconda del fatto che la descrizione di Ezechiele, i sepolcri da cui scaturiscono i defunti, venisse intesa essenzialmente come un'allegoria della redenzione dalla misera condizione del popolo nella dispersione tra le nazioni del mondo, o invece come annuncio della vera e propria attesa della resurrezione dei morti nel tempio, nel tempo messianico, accolta come principio di fede dell'ebraismo ed espressa esplicitamente nelle tre preghiere che l'ebreo è chiamato a recitare quotidianamente. In epoca moderna, con l'avvio del ritorno degli ebrei in terra di Israele, questa pagina del profeta Ezechiele è stata letta in una prospettiva molto concreta di richiamo alla rinascita nazionale. Un eco di questo approccio lo troviamo nelle parole del testo poetico successivamente divenuto l'inno nazionale dello Stato di Israele, composto nel 1877 da Naftali Herz Imber, che, con chiaro riferimento alle parole di Ezechiele, dice nella versione originale: «Non è ancora perduta la nostra speranza di tornare alla terra dei nostri padri». Dopo la tragedia della Shoah e in seguito alla costituzione dello Stato di Israele indipendente, questo passo profetico di Ezechiele si è mostrato di un'attualità drammatica. Non era più necessario ricercare alcun senso allegorico alla descrizione delle ossa rinsecchite, la cui visione era apparsa agli occhi del mondo in tutta la sua sconvolgente realtà, mentre le schiere dei risorti descritti dal profeta richiamano tutti i superstiti della Shoah che hanno cercato una nuova vita nel rinato Stato ebraico. Una chiave di lettura di significativa attualità è stata sviluppata sulla scia dell'insegnamento del rabbino Avraham Isaac Cohen Koch, teorico del pensiero che identifica la rinascita nazionale del sionismo, il ritorno del popolo ebraico in terra di Israele come espressione di un primo segno di redenzione avviato dal Signore in forma ancora assolutamente acerba, ma destinata a svilupparsi nel tempo. In questa prospettiva, nelle diverse fasi del ritorno alla vita delle ossa rinsecchite descritte da Ezechiele, in particolare i due momenti in cui si mostra Ruach, lo spirito divino, prima come semplice movimento dei corpi che riprendono soffio vitale, poi come pienezza dell'identità di essere umani nel pensiero e nell'intelletto rivolto al bene, si può scorgere un'allusione al fatto che il risorgimento nazionale ebraico si sia a lungo sviluppato come movimento sostanzialmente privo di connotazione religiosa, nell'attesa di trovare un'espressione spirituale più profonda, in grado di coinvolgere pienamente tutto il popolo, con autentico sentimento di fede nel Signore. Un'attesa quanto mai attuale, anche nell'immediato presente.
Abbiamo concordato con il rabbino che sarà il vescovo per primo a presentare l'aspetto teologico e quindi la riflessione cristiana circa questo passo di Ezechiele. Il vescovo di Trieste ha tutte le carte in regola per parlare del dialogo con gli ebrei. I tempi delle leggi razziali, predecessore, sì. Bene, Monsignor Santin, che sei qua, eccoci, con il segretario della comunità ebraica, hanno dato speranza a coloro che erano braccati dalle leggi razziali, coloro che vogliono dividere e che speriamo che questo discorso così razzista possa finire nel nostro paese. Dunque, come è stato sottolineato, ecco, i vescovi ci indicano, e poi sarà Sua Eccellenza a presentare l'aspetto, l'angolatura della nostra Chiesa locale su questo passo molto importante, che fa parte anche della spiritualità cattolica, tant'è vero che i vescovi sottolineano tra i vari punti l'annuncio della rinascita, un futuro abitato, l'icona di Emmaus. Questa icona che serve a noi in modo particolare per questa fase del sinodo che il Papa ha dato al mondo intero. Quindi un rapporto tra antico e nuovo. Poi la necessità di una conversione, quindi rinnovati in Dio, cerchiamo di essere contagiosi di speranza. Questo è canovaccio che ci è stato dato, ma certamente il Vescovo ci offrirà un'angolatura specifica per la nostra Chiesa e per la nostra città. Prego, Eccellenza.
Quando ci siamo incontrati, io e il Rabbino Alexander, abbiamo detto sì, però non possiamo guardare e leggere questo testo in qualche modo astraendoci da quello che stiamo vivendo e dal dolore che stiamo vivendo. E allora sì, mi viene da dire che quel caos o quella morte, quelle ossa, quante volte ritorna nel testo ascoltato il riferimento a queste ossa inaridite, queste ossa che sono ormai il segno di una morte che sembra non avere più alcun altro esito. Non è più possibile sperare. A volte anche questa nostra storia, come già in altre epoche, abbiamo già sentito evocare più di una volta la Shoah, sembra una storia che non consente più di sperare, non consente più di immaginare esiti diversi da quelli della morte. Di fronte a questo spettacolo, invece, c'è che il testo ritorna a parlare di vita. Si insiste, profetizza, dunque di una parola diversa. Come in questo nostro momento storico dire una parola diversa? Cosa profetizzare? Non si può dire una parola diversa se non, anzitutto, soffrendo per quello che si ha davanti. Il dolore profondo per tutto quello che è successo il 7 di ottobre e per quello che sta ancora succedendo. Non è possibile immediatamente parlare di speranza senza prima soffrire, perché sarebbe irrispettoso, sarebbe non umano. Io chiedo anche adesso di sentire il brivido di questo dolore, il dolore della comunità di Israele per quello che è successo il 7 di ottobre. Se non sentiamo il brivido di questo dolore, non riusciamo neanche ad avere una parola di vita. Io ritengo che sia necessario che anche come comunità, come singoli, ci diamo il tempo per piangere di fronte a quello che ci troviamo di fronte in questo momento. Il rischio che anche l'amicizia, il rispetto, la stima, il dialogo, le esperienze che sono state portate avanti negli anni rischiano di venire meno perché non riusciamo a cogliere il dolore dell'altro. Ecco, io sono intervenuto diverse volte in questi giorni, in questi mesi, purtroppo sono ormai mesi, nel sottolineare l'esigenza di entrare nel dolore dell'altro e di sentirlo su di sé. E anzitutto è il dolore di Israele. E devo dire che anche, sì, è evidente che non possiamo vederci tutti i giorni, ma i pochi incontri che abbiamo avuto, il rabbino mi ha aiutato a comprendere questo profondo dramma, questo profondo dolore che Israele ha e sta vivendo. È evidente che noi possiamo subito archiviare e girare la pagina e dire quello che Israele sta facendo adesso, perché siamo fatti così, perché noi non abbiamo subito questo dolore, perché c'è una distanza, perché noi siamo tante volte subito, io sono subito precipitoso di correre a trovare la soluzione. Le ossa inaridite esigono anzitutto questo mistero di dolore. Sì, guarda cosa abbiamo combinato. Guarda a che punto siamo arrivati. Non abbiamo ascoltato Dio, non abbiamo vissuto la sua parola. Ma questo è un appello che è rivolto a tutti, anche noi qui a Trieste. Non possiamo leggere questa parola, sì, perché abbiamo adesso lo sguardo su Israele, come se non fossimo noi anche il teatro di questa pianura piena di ossa. A volte è vero, facciamo fatica ad esprimere la vicinanza. Questo è proprio vero, anche tra di noi, anche nelle nostre comunità cristiane, nelle nostre famiglie. C'è una sorta di pudore, non ci si vuole sbilanciare, non si sa cosa dire. Muore una persona, anche della comunità, e gli altri sono assenti. Quante volte ho sentito questa confidenza? Mi aspettavo che la mia comunità mi sorreggesse di più. Che è il lamento che ho sentito anche dal rabbino Alexander, e per il quale sì, dobbiamo con rispetto pure accogliere. Come è vero che talvolta fatichiamo a sentire, ad ascoltare, a provare su di noi il dolore dell'altro. Poi ho scritto anche un testo nel quale, sì, però non impeditemi di ascoltare anche il dolore dell'altro. E dell'altro che è Israele, dell'altro che è Gaza. Per cui io mi ritrovo a soffrire ascoltando, a guardare questa pianura di piena di ossa, a cogliere che c'è uno spirito di vita che va accolto però, e fatichiamo a trovare il modo. Posso imputare all'altro quello che lui deve fare o che non deve fare, e questo è molto facile. E ci viene facile a tutti. Ci viene facile a tutti dire che certe cose sono sbagliate, non vanno fatte. Ma mi viene da pensare, sì, ma io però prima mi sono fermato a soffrire abbastanza e a condividere abbastanza il dolore dell'altro, di ogni altro. Le nostre ossa inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Che futuro abbiamo? Se smettiamo di incontrarci, di parlarci, se smettiamo di cercare di capire quanto quella ferita sta ancora sanguinando, se invece siamo precipitosi nel nostro voler intervenire senza soffrire. Ecco, io penso che allora siamo di impedimento alla speranza, non siamo promotori, non siamo profeti di speranza. Questa pagina di Ezechiele però parla di vita. E allora noi guardiamo pensando che Dio non ci abbandona e con il suo spirito vuole la vita. E se ora fatichiamo a vedere quali saranno i passi da compiere in questo immediato futuro, viviamo questo presente nel quale siamo qua a fianco, nel quale c'è il dolore, ma c'è anche la fede che ci porta a non indietreggiare nell'ascolto, nella sofferenza, sapendo che questa non è la volontà di Dio. Quando ci siamo trovati il 5 di novembre, una prima cosa sulla quale eravamo concordi era: Dio non vuole né questa né nessuna guerra. Chiediamo di saper trovare le strade, perché la vita che vuole Dio, che ci vuole ridare Dio, sia da noi riconosciuta e accolta. Certo, sì, il testo avrebbe potuto essere avulso da tutti questi riferimenti, l'avessimo letto alla fine di settembre, l'avremmo letto in un'altra maniera. Ma così è la parola di Dio, che va letta e riletta dentro anche il dolore che stiamo vivendo. Ma è una parola di vita che ci riporta anche adesso ad essere qua, anche là dove non ci capiamo fino in fondo, là anche dove fatichiamo nel cogliere la partecipazione adeguata dell'altro o abbiamo aspettative sull'altro che non si sono realizzate. Ecco, ma questa è la nostra storia di oggi, lo era anche in settembre. Oggi la stiamo vivendo con un'intensità che ci richiama ancora di più alla serietà dell'incontro e dell'ascolto reciproco.
Ringraziamo, facciamo un applauso. Il messaggio del Vescovo di Trieste è chiaro: condivisione dell'altro, la storicizzazione della parola di vita affinché non sia semplicemente un qualcosa di ritualistico il proclamare un passo biblico, ma diventi proprio scelta di vita. Potremmo concludere con le parole della lettera di Pietro: date ragione della speranza che è in voi. Ora ci offrirà la sua riflessione il nostro amico e caro rabbino Meloni, dove appunto presenterà certamente in modo singolare il messaggio di tutti i rabbini d'Italia, che sottolineano come Ezechiele rivolge la sua profezia, come ci ha detto anche il vescovo, profetizza, dice il testo biblico, agli esuli, perché abbiano una visualizzazione molto seria, che potremmo dire condividere l'altro che è l'aguzzino, l'altro che è colui che cerca di rendere meno disagiato il momento dell'esilio. Poi i rabbini sottolineano la visione della valle piena di ossa, cioè, come è stato anche indicato, la realtà. Che cosa c'è di più insignificante nel rapporto della vita? Il vedere delle ossa inaridite. Ecco quello che compie l'uomo quando lascia il suo rapporto con Dio, quando distrugge, come direbbe Papa Francesco, la fraternità e la solidarietà. Quando anche nella nostra città siamo abituati a lasciare andare le cose terribili che non dovrebbero essere lasciate andare. Tutti hanno la dignità di persona. Poi il testo rabbinico dice: teniamo conto che c'è anche questo terremoto che scuote i sepolcri. Allora questa è la prospettiva di redenzione, di risurrezione, prospettive che sono molto vicine a quello che è il senso dottrinale della Chiesa Cattolica. Prego, Rabbino.
Grazie. Paradossalmente io non aderirò molto al testo, perché oggi voglio veramente creare un dialogo tra il mio amico il Vescovo Trevisi e il mondo ebraico, perché il mondo ebraico e il mondo rabbinico si è posto molte domande se fare o non fare questa giornata di dialogo ebraico-cristiano dopo quello che è successo il 7 ottobre. Non vi nascondo, e poi io in trasparenza assoluta con il mio amico, perché siamo amici della vita, pur rappresentando poi dell'istituzione, siamo amici, ho trasmesso una lettera dell'Assemblea Rabbinica al Vescovo, lettera che è molto, molto dura, perché nasce da una profonda delusione o di una profonda incomprensione che vive il mondo ebraico. Sono 35 anni che siamo nel dialogo ebraico-cristiano. Lo scopo di questo dialogo non è assolutamente riuscire a convincere l'altro, cioè quando si fa un dialogo intenso, tipo quasi accademico, io porto i miei argomenti, si portano gli altri argomenti, alla fine, insomma, ognuno ha degli argomenti via validi e può far muovere il suo prossimo. Questo non può essere, perché quando si arriva a questo si diventa qualcos'altro, cioè la parte cristiana non è più veramente cristiana e la parte ebraica non è più totalmente cristiana. E questo tipo di dialogo, che è stato l'ottica nei secoli passati, che si riferiva a cercare di salvare il popolo ebraico dal suo errore, alla sua incapacità a riconoscere la venuta del Messia, questo è stato affrontato, devo dire la verità, molto spesso come un confronto sano. Nel senso che io ascolto, capisco, cerco di capire e mi apro alla sensibilità dell'altro. Come lui percepisce certe cose e come legge certi testi. E viceversa, dal punto di vista ebraico, noi esponiamo sperando che ci sia questa comprensione. E a dire la verità, ci abbiamo creduto. Ci avevamo creduto perché? Perché effettivamente c'era un riconoscimento. Tuttavia, con il 7 di ottobre qualcosa sembra essersi spezzato in questo dialogo, quando certi esponenti hanno ripreso una lettura molto letterale del testo, il Dio di Israele come Dio vendicatore, o una lettura della legge di Talione in un modo letterale, non vi nascondo che siamo stati scioccati, profondamente scioccati, per due motivi. Il primo, perché non è mai stata la lettura ebraica del testo, e quando si parla di Dio vendicatore non si parla di un Dio che vuol mandare gli ebrei a vendicare un'offesa che è stata fatta, ma un Dio che al momento giusto farà pagare la colpa della persona. E certo non è esattamente la visione misericordiosa che può esistere nella visione non ebraica, però non è un Dio che manda gli ebrei a uccidere gli altri. Se lo fa, e abbiamo dei casi, ci sono dei criteri ben precisi, non si può fare qualsiasi cosa. E poi la lettura della legge del Talione, occhio per occhio, dente per dente, questo non nascondo che questo mi ha riportato molto indietro nella lettura del testo, perché il testo non dice questo, viene tradotto in questo modo, ma poi viene tenuto questo, ed è questa legge è la base stessa del concetto di risarcimento per l'altro, cioè creare una questione di giustizia. Se io ho creato un danno, valutiamo questo danno e cerchiamo di rimborsare. Immaginate adesso un caso classico del Talmud, un orbo toglie l'occhio di una persona che ha due occhi e io applico occhio per occhio, cosa succede? L'orbo diventa cieco, cioè il danno che reco a colui che è colpevole è maggiore del danno che lui ha recato, dunque è un'impossibilità di per sé. E dunque usare questo argomento ha profondamente scioccato il mondo ebraico e il mondo rabbinico anche, chiedendosi se questa comprensione c'è stata o se c'è stata perché non può essere espressa, non può essere riconosciuta. È giusto, e lo capisco, che la Chiesa o che rappresenta la Chiesa usi la sua cultura per esprimere il suo dolore, come l'ha fatto Don Trevisi in un modo molto chiaro. Lui soffre e lo credo, noi ci siamo incontrati molto spesso e lui ha una sincera sofferenza per la situazione, e questo lo capisco. Nel stesso tempo il mondo ebraico ha una sensibilità e una profonda sofferenza anche lui per quello che è avvenuto. Non sono esattamente le stesse sofferenze, non sono esattamente le stesse visioni del tutto. È chiaro che la visione forse di Don Trevisi è più ampia e cerca di inglobare tutte le vittime. È chiaro che il mondo ebraico, essendo più schietto, non è esattamente sulla stessa posizione. Non nega assolutamente a nessun momento che ci siano vittime, ma il mondo ebraico fa un'analisi non tanto quantitativa quanto qualitativa delle cose. Non che gli ebrei sono migliori e i palestinesi sono peggiori, uomini sono, ma è la motivazione che ha provocato l'atto di uccidere che a noi interessa e a noi sciocca profondamente nel 7 di ottobre. Non a caso che nel mondo ebraico il 7 ottobre è chiamato pogrom, non è chiamato atto terroristico, è un vero e proprio pogrom, perché per il mondo ebraico sono stati di nuovo uccisi degli ebrei perché ebrei. E questo ha riaperto una ferita molto profonda, per la quale noi ci aspettavamo da un amico, ma io posso capire questo, maggiore solidarietà, questo è vero, maggiore solidarietà e soprattutto di essere molto più attenti alle parole, perché purtroppo questo momento, riaprendo questa ferita, riapre anche un vecchio demone, che è l'antisemitismo. E questo preoccupa profondamente il mondo ebraico, e non nascondo che il mondo ebraico chiede aiuto anche al mondo cristiano, si chiede sempre aiuto a un amico, se no a cosa servono gli amici? Si cerca nell'essere attento di non lasciar dire certe cose in qualsiasi modo, e a sua volta di non usare le parole in un certo modo. Per carità, il nostro vescovo a Trieste, e devo dire Trieste, rimane comunque la sua isola, no, siamo tranquilli. Però usare la parola di genocidio per parlare di quello che succede a Gaza è una parola che ha un significato estremamente pesante. È una parola che rimette il popolo Israele e gli ebrei al livello dei boia. È una parola che fa pensare che gli ebrei vogliono uccidere i palestinesi perché palestinesi. E questo non è accettabile. Noi sentiamo, o per certe volte abbiamo l'impressione che la nostra non esiste uno spazio per il popolo ebraico, se non se il popolo ebraico rimanga un popolo sofferente, un popolo che subisce. E questo a noi ed è per questo che stasera io vorrei fare un bilancio di questo dialogo di 35 anni, e vi stupirò, non lo vedo del tutto negativo, ben al contrario, almeno qui, nel senso che effettivamente i nostri incontri, il nostro discutere è un discutere sano da amici, Sappiamo che ognuno ha la sua posizione, sappiamo che ognuno ha la sua sensibilità e questo viene riconosciuto. Tuttavia chiediamo una cosa molto importante, stiamo attenti alle parole, siamo attenti a come si parla, come si descrive una situazione, come questa situazione deve essere esposta alla gente. Ripeto, è vero, i numeri, se noi facciamo solo un'analisi quantitativa, effettivamente i numeri sono numeri tremendi e non c'è, e ve lo posso garantire, nessuno in comunità ebraica, ma neanche nel popolo Israele, che si rallegra di questa cosa. Non vedrete mai un israeliano ballare perché sono stati uccisi dei palestinesi o dei bambini palestinesi, mai. È un divieto assoluto perché comunque sono esseri umani, comunque hanno il diritto alla vita. Nel stesso tempo non possiamo pensare che perché c'è un numero molto alto, quello che è successo viene rivalutato. È vero, da una parte ci sono 1.500 uccisi, dall'altra parte sono 20.000, 30.000. Non c'è paragone. È una vita, è una vita. E in questo io capisco Don Trevisi, capisce la sofferenza. E vi assicuro che anch'io non sono felice di questa cosa. Ma io guardo soprattutto la ragione di perché. E questo mi preoccupa molto. Io vedo, purtroppo, che siamo ancora in una valle di ossa. Che ci sono ancora gente che ha più interesse a vedere delle ossa che vedere la vita a prendere il sopravvento, e di questo che mi preoccupa, non lo nascondo, questi estremisti, queste persone che vogliono eradicare la presenza dell'altro, e qui non parliamo perché è un ebreo, ma dell'altro e della sua differenza, e questo succede anche per i cristiani, non dimentichiamolo anche in queste zone, mi preoccupa. Perché sono persone che preferiscono vedere le ossa piuttosto che la vita e piuttosto che la collaborazione, piuttosto che cercare di capire l'altro e avere un dialogo sincero, un confronto sincero con l'altro e accettare l'altro per quello che è. E dunque questo è il mio modo interlocutorio, che è la domanda che faccio al nostro vescovo, e avrei piacere di sentire la sua riflessione su questo.
Grazie. So se il vescovo accoglie la...
Io penso che a volte ci sono delle parole che, questo gliel'avevo già detta, che ci possono anche scappare e che possono anche essere importune, far soffrire. È vero. Perché in famiglia non succede mai, che qualche volta bisogna chiedere paura perché ti è scappata una parola, che magari è vero, esprime il dolore di quel momento nel tuo cuore. Per cui ecco che ci può essere il cardinal Pizzaballa piuttosto che qualcun altro che ha fatto un gesto o ha usato un'espressione, che però non è il tutto di lui e del suo pensiero. Come il tutto di Israele non sono le bombe su Gaza. Ma ci mancherebbe. Allora, ecco, se c'è un po' di misericordia è anche un po' perché non tutte le espressioni, non tutti i gesti possono essere i più azzeccati e possono essere invece espressioni anche che vengono equivocate. Magari che comunicano qualcosa che l'altro soffre e soffre tantissimo. Io comprendo. Io non ho la soluzione, ma chi ce l'ha? Io temo dell'odio che nei cuori continuerà a crescere, questo è il mio timore. E allora come riuscire poi a fare in modo che se è vero che ci può, che i bambini a Gaza sono cresciuti, questo si imputa, educati a odiare, ma quello che sta avvenendo non li porta ancora di più ad odiare? Questo è il mio interrogativo. Per cui ecco che nei confronti del procedere, ed ecco perché il mio appello e quello di tanti nel mondo, a prescindere dalla religione, è stato quello di fermiamoci in questa operazione, perché l'esito è quello che stiamo seminando nei cuori altro odio. Ma non ho la soluzione, non ho la pretesa, però il constatare queste vittime innocenti è come se mi fa soffrire. Termino con questo, con due cose. La prima è che io sono entrato ufficialmente a Trieste il 23 aprile e, accompagnato da Don Valerio, il 24 aprile ero a conoscere Alexander. Alle 8 della mattina l'ho fatto a piedi, l'ho fatto camminare.
Dopo mi ha fatto alzare anche io.
Sì. Ma glielo dicevo qualche giorno fa soltanto, non avevo prima mai detta questa cosa. Poi, come mi aveva colpito che uscendo ha detto alla polizia: potete andare. Ma come? A Trieste? Se io vado a conoscere, a incontrare Alexander, serve la polizia. E poi, passando di fronte alla scuola ebraica, la polizia. Ecco, sì, allora mi viene da dire: c'è ancora un grande cammino e non possiamo tornare indietro, non possiamo permetterci di tornare indietro. Dobbiamo, dentro pure queste sofferenze, queste incomprensioni, queste prese di distanza e così via, non solo a Trieste non possiamo tornare indietro, ma nel mondo dobbiamo insistere nel continuare a parlarci anche da posizioni diverse e anche, sì, accettando che, sì, io non posso non dire anche stasera: fermiamo le bombe. Non posso non dirlo, perché mentirei, fingerei, anche se questo ci distanzia. E l'altro episodio è questo, che quando ho conosciuto il vescovo Andrei della chiesa serbo-ortodossa, che era venuto a Trieste e era venuto a trovarmi, gli avevo detto il mio rammarico, perché la guerra tra Ucraina e Russia stava dilaniando anche la Chiesa ortodossa, le chiese ortodosse. E gli avevo raccontato di come Benedetto XV, nella prima guerra mondiale, definendo la guerra inutile strage, non si era schierato né dalla parte dei cattolici italiani né dalla parte dei cattolici austriaci. Erano cattolici tutti. Come faceva il Papa a schierarsi? E non era stato capito né dai vescovi italiani, né dal clero italiano, né dal popolo italiano, né dai vescovi austriaci, né dal clero austriaco, né dal popolo austriaco. Tremendamente solo. Non l'abbiamo neanche fatto santo questo Papa, gli altri tutti. È quando non ti schieri da una parte, le prendi da tutti. Però è rimasta poi, finita la guerra, che la Chiesa cattolica italiana e austriaca sono rimasti nella Chiesa cattolica. Quello che temo per l'ortodossia, che si sono scomunicati, E allora questo per dire, sì, io mi trovo nella... E la Chiesa, io penso anche, al di là delle sbavature, al di là... c'è il profondo dolore e partecipazione per il pogrom, per il 7 di ottobre. C'è però anche il profondo dolore per quello che sta avvenendo a Gaza. E... è per questo che io già anche pubblicamente avevo detto, ecco, io cerco davvero di entrare nel tuo dolore, ma non chiedermi di astenermi dall'entrare anche nel dolore dell'altro. Non c'è bisogno di applausi in questa
situazione.
C'è bisogno soltanto di soffrire e di non tirarci fuori dal dramma di Israele e di Gaza.
Caro Enrico, io condivido e mai chiederò di non soffrire per l'altro, lo so, lo capisco perfettamente questo. Quello che chiedo è di non mettere sullo stesso piano l'altro con chi è stato vittima. È una vittima adesso che è il risultato di un'azione, di una scelta che è stata fatta, che l'ha portato a dover subire purtroppo questa drammatica situazione. E su questo, se la prendiamo di per sé da solo, è giusto di analizzarla. Ma se si mette in relazione con quello che è successo prima, allora qui non siamo più del tutto d'accordo, è quello che io esprimo personalmente. Tutto quello che mi interessa in tutta questa cosa, anche questo passo di Ezechiele, è una domanda che dobbiamo farci. Perché Dio insiste a che Ezechiele profetizzi? Tutto sommato non ha bisogno. Può dire, guarda Ezechiele, adesso guarda cosa sto facendo. Sono un mago. Ti metto le ossa, ti metto la carne, tutto e tutto. No, Ezechiele deve profetizzare, deve mettere una parola. Perché in tutta questa situazione il colpevole non può essere Dio, e Dio non è mai colpevole. Dio è Dio, poi uno vede misericordia, lo vede un po' più questo, ma Dio non c'entra niente. Tutta questa situazione è solo e unicamente l'uomo, e credo che si invoca troppo facilmente Dio per giustificare azioni prettamente umane. Ed è quello che mi preoccupa. Non nascondiamoci dietro Dio. È come nascondersi dietro un dito. E questo è un errore. Certo, noi dobbiamo prendere la parola divina come elemento che ci deve servire come pedagogia di come dobbiamo comportarsi. Tutta la Torah è solo questo. E trasformare l'uomo da un mero animale che appartiene a una specie in uomo, e se si comporta secondo i comandamenti divini, questo può riuscire. Ma ancora una volta, qui Dio dà un aiuto, tutto il lavoro chi lo deve fare? L'uomo. Ed è questo che a me preoccupa molto. Vedo questa assenza non di Dio, questa assenza dell'uomo, soprattutto per me, secondo la mia visione, nel mondo estremista di Gaza, dove l'uomo, siamo ritornati all'epoca della Shoah. La Shoah non è un problema di Dio, non è di chiedere dove era Dio. La Shoah, la domanda è dove era l'uomo, dove era quello che aveva la coscienza di dire no, non si può fare, queste cose non sono atteggiamenti che si devono avere. Ed è questo che mi preoccupa particolarmente. E lì allora aggiungo la tua sofferenza, perché l'assenza di umanità, l'assenza dell'uomo mi preoccupa profondamente. Ed è per questo che Dio dice a Ezechiele di profetizzare, perché la profezia, l'azione di Dio, passa solo e unicamente attraverso l'uomo. È l'uomo che può rendere possibile la volontà divina. Non è che Dio come un dittatore impone la sua volontà, perché non ha nessun senso. Se io sono obbligato a disobbedirla, che interesse ha? Difatti per questo motivo che si dice, come mai quando arriva il Messia, visto che il testo di Ezechiele ci parla dei termini messianici, si dice la storia è finita.
perché è finita la storia? Perché quando c'è il Messia c'è una cosa che diventa evidente: Dio esiste, Dio è in evidenza come l'acqua bagna. E a questo punto chi è il pazzo che dice no, io non sono d'accordo, non osservo i comandamenti di Dio? Cioè c'è il padrone, c'è il paron che ti guarda e tutto questo, che ti punisce subito. Quindi per questo si perde qualcosa, si perde una libertà, la libertà di decidere di fare o di non fare. Quando il Messia arriverà, quando ci sarà i tempi messianici, che tutto ritornerà in ordine, in cui il mondo sarà perfetto, e questo farà che comunque non ci sarà più storia. Nessuno andrà a fare la guerra contro l'altro, nessuno andrà a prendere il possesso dell'altro, visto che sa che c'è qualcuno che lo guarda. Ma questo periodo finale, che può avvenire, che potrebbe avvenire anche se l'uomo diventa tutto malvagio, perché Dio ha messo un termine alle cose, e questo avverrà. Ma il vero merito che cos'è? È di riuscire a anticipare questi tempi. E chi lo può anticipare? Coloro che si comportano come uomini. Non arriviamo al fatto che sia Dio che deve intervenire in prima persona. E dunque chiediamo all'altro anche di comportarsi da uomo. Chiediamo all'altro, pur soffrendo, pur vedendo sofferenza, ma dov'è la tua umanità? E vi assicuro che questa questione di etica e di morale nella guerra, per il mondo ebraico, è fondamentale. Esiste da sempre, dal tempo delle prime guerre. Perché la tentazione della guerra è proprio questo, di prevaricare, di avere la forza, di essere più forte di tutti, soprattutto quando c'è la possibilità. E questo può far perdere tutta l'umanità. È questo che è. Ora, la differenza tra il 7 ottobre e quello che succede dopo è proprio lì. Da un lato non c'è stata umanità, dall'altro perlomeno si tenta di tenere e di mantenere un po' di umanità. Questo non vuol dire che non si deve soffrire, ripeto, ma questa è la mia visione.
Però io aggiungerei due cose. La prima è che sì, si tenta di tenere un po' di umanità, ma qui, al di là dell'essere cattolici o meno, tanti dicono si sta prevaricando lo stesso, cioè si sta esagerando. Allora, questo a prescindere dall'essere cattolici o meno, perché c'è tutto un mondo che sta dicendo sì, però adesso state esagerando. Allora, io non sono interprete degli altri, non sono competente per dire cosa fare per tutta la storia pregressa e così via, dico soltanto che non metto sullo stesso piano le parti, ma sì, questa ricerca. Questa era la vecchia teoria della guerra giusta, che però dal punto di vista cristiano, e allora questo è il secondo passaggio. Allora, anche secondo la teoria della guerra giusta c'è una proporzionalità, perché se si diventa, se è sproporzionato, non è più guerra giusta. Questa era la vecchia teoria. Adesso dico una cosa invece cristiana. E questa è la differenza, ma nel rispetto, nell'ascolto, eccetera. Però dico, per noi c'è quella parola, meglio subire il male che farlo. Lo so che è difficilissimo, chi è che davvero la vive? Perché la imputiamo, magari la vogliamo che la vivano in Israele, e noi nelle nostre famiglie, noi nelle nostre comunità, tra cristiani, tra cattolici, davvero, se sento a volte semplicemente le parole, che sono delle pietre che lapidano anche dentro le comunità. Allora, però noi abbiamo questa aspirazione nel dire Gesù Cristo è andato sulla croce, lui ha patito piuttosto che fare del male, anzi ha perdonato quelli che... Ecco, noi abbiamo questa visione, per cui certo, sì, la giustizia, però la giustizia divina, la non quella umana, poi sì, attenzione, perché la pretesa di fare tutta la giustizia umana per anticipare quella divina, com'era il vecchio adagio? Summa. quando la vuoi tutta la giustizia,
come
Inuria.
Summa Inuria.
Summa Inuria.
Inuria.
Sì.
Inuria.
Ecco, per cui, ma questo vale anche per il giudizio di pagine di storia nostra, Solo del passato, ma guardiamo anche le piccole nostre storie, vicende. Ecco, per cui queste cose io le dico con molto rispetto e pudore, però dico, è vero, la questione qualitativa, ma qui però stiamo parlando di decine di migliaia di persone che stanno morendo, c'è la differenza, ma proprio perché io stimo lo Stato di Israele, dico che allora bisogna trovare delle modalità per le quali le cose vadano diversamente. Ecco, lo so. Più andiamo avanti, più...
No, capisco perfettamente, però a questo punto chiedo al mio amico di intervenire sui palestinesi e sul mondo arabo, di lasciare uscire tutti i civili, che rimangono solo i combattenti. Io non ho problemi. Io non voglio fare la guerra ai civili, non faccio la guerra ai civili. Questo è il problema della guerra etica e della guerra giusta. Nel mondo ebraico esiste ancora, è vero che qui abbiamo toccato dal dito un po' la frattura che può esistere tra il mondo ebraico e il mondo cristiano. Siete un mondo messianico, dove avete una figura che è come quella di Gesù, che ha sofferto, è stato ucciso per redimere l'umanità. Noi abbiamo Mosè. Mosè è uno che si è sacrificato totalmente per il suo popolo, che non è entrata addirittura in terra di Israele per questo, ma Mosè non è un angelo. Gesù ha una figura sovrumana che è molto difficile da raggiungere. Io l'ho sempre detto da quando sono giovane, è più difficile essere cristiano che ebreo, perché Gesù è... chi è l'uomo che può raggiungere il livello di Gesù? Nessuno. Però noi possiamo raggiungere il livello di Mosè, perché è un uomo che balbetta, che ha i suoi difetti, che si arrabbia, però che cambia, che diventa il più grande dei profeti. Perché? Perché piano piano cerca di attuare la parola divina. Dunque lo capisco che ci sono innocenti, diciamo così, che soffrono, ma quante volte è stato chiesto a questa gente di lasciare e non ha potuto lasciare. Dunque se la Chiesa deve intervenire, questo sono convinto che può farlo, lo deve fare prima con i palestinesi. È facile di chiedere a Israele di lasciare il fuoco, tanto Israele non verrà qui a arrabbiarsi e a buttare le bombe. Ma bisogna chiederlo a loro: lasciate libero il vostro popolo, il vostro civile, fate uscire tutti i bambini e tutte le donne e i vecchi, e rimangono solo gli uomini che vogliono lottare. Perché no? È lecito nel modo più assoluto.
Entriamo poi in discussioni che ci portano
sempre più lontano,
i meandri per i quali evidentemente sì, possiamo, va bene, Israele è disposto a prenderli questi bambini?
Sì.
No.
Sì, questo sì.
Sì.
Sono anche l'Egitto che non è pronto.
Sì. Allora,
però vabbè, diventa politica, devo smettere.
Concluderei questo bellissimo incontro. Ringraziare ciascuno di voi che siete venuti, ringraziare molto il rabbino, molto il vescovo, è stato un rapporto molto leale. Ecco, quello che io penso di cogliere è quello che ha detto il rabbino: Trieste può essere un'isola a parte, Pusillus Grex, di pace, di rapporto serio, leale, cercando proprio noi cristiani, sapendo che Dio si è fatto uomo. Quindi ogni persona, al di là della sua condizione sociale, della sua religione, è immagine e somiglianza di Dio, per noi figli di Dio. Quindi il discorso della fraternità, della solidarietà e dell'esclusione della guerra. Già Paolo VI disse all'ONU: non solo mai più la guerra, ma anche il disarmo. Il disarmo. Se non c'è il disarmo, noi italiani siamo una delle nazioni con l'America che produce più armi, e le armi vanno vendute. e non venduti per fare semplicemente il carnevale o l'ultimo dell'anno. Questa è la gravità. E poi ecco, certo, la parte di Israele c'è una concezione diversa dalla nostra, però è il popolo dal quale noi abbiamo ricevuto la legge, i profeti, Cristo, gli apostoli, la Vergine Santissima. Quindi in una relazionalità vera, pur nella diversità, quello che conta, come diceva il Cardinal Martini, stato mio docente di Sacra Scrittura, è la pace comincia dal cuore. Non come ha detto un politico italiano, no? Che se tu vuoi la pace prepara la guerra, no. Questo io ho insegnato diritti umani, questa è la cosa più sbagliata. Allora è necessario entrare in questa logica di una relazionalità ad armi pari, cioè cuore a cuore, le mani pulite e possibilmente atte ad accogliere e non a respingere. Vi ringrazio per la vostra presenza.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.